Abbiamo collegato con noi l'ospite, sono molto contento di riaverlo dopo un po'. Parliamo di Giovanni Capuano, che collega, tra l'altro, di Radio 24, tra i conduttori della bellissima Tutti Convocati. Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Grazie, allora, grazie. Giovanni, stai, insomma, anche tu ovviamente seguendo tutte queste voci per il momento, indiscrezioni di mercato. Rispetto alla Juventus, sembra, in attesa poi di coprire altri ruoli, che intanto le priorità siano legate ovviamente a Di Maria, domani potrebbe esserci la fumata nera o bianca nell'incontro di Londra, e a Pogba. Intanto, questi due possibili colpi, secondo te cosa significano? Cioè, qualcuno dice ha vinto Allegri, nel senso la Juventus partiva con dei giovani di prospettiva, ricorderai quello che disse, arriva bene, invece sta cambiando tutto. Qual è il significato, per esempio, di questi possibili due colpi?
No, io non so se ha vinto Allegri, di sicuro l'andamento dell'ultima stagione ha convinto la Juventus che il piano originale va un po' modificato. Io non credo che la Juventus stia costruendo un instant team, cioè un team che va bene la prossima stagione per tornare a vincere a qualsiasi costo e non lascia nulla in eredità. I giovani della Juventus ci sono e altri ne stanno sviluppando e altri ne arriveranno. Però è chiaro che su alcune scelte probabilmente si è fatta la riflessione, si è condivisa la riflessione, certamente con Massimiliano Allegri, che ha in mano tutto il progetto sportivo, ma io credo anche con altre anime della società, che per accelerare un po' quel processo di ritorno alla piena competitività prima in Italia e poi in Europa, c'è bisogno di inserire nel motore anche dei cavalli già pronti. Quindi io credo che la riflessione sia questa. Poi nello specifico, Pogba alle condizioni date può essere un'ottima possibilità di mercato. A me generalmente non piacciono le minestre riscaldate, però è vero che in questo caso tornerebbe un giocatore che ha avuto delle difficoltà, non ha pienamente espresso il suo potenziale e torna con grande motivazione, perché mi pare di aver capito che lui per primo ha questa volontà di tornare a Torino. Su Di Maria io non lo so, è chiaro che il nome affascina, il talento non va mai in pensione. Il campionato italiano esprime dei livelli tecnici non di eccellenza, anche se a me piace tantissimo, e quindi Di Maria può essere un giocatore importante, però qui siamo veramente al limite, insomma, come scelta, almeno questa è la mia opinione.
Giovanni, una domanda su, riprendendo un po' le parole di Allegri dell'intervista a DAZN rilasciata a Barzagli, ha parlato di De Ligt come leader della difesa, è un po' un monito alla società? Cioè, nel senso, per favore non vendetemi De Ligt?
Bah, guarda, ti direi con una battuta che è un monito De Ligt, perché più o meno 10 mesi fa lui incoronò Dybala e oggi Dybala è senza contratto e sta aspettando di capire quale sarà la nuova squadra. Quindi sono cose, insomma, che lasciano anche un po' il tempo che trovano. Io credo che De Ligt debba naturalmente essere il leader di questa squadra, perché entra, diciamo, correggetemi se sbaglio, nella terza o nella quarta stagione con la maglia della Juventus. Lo fa e questa è una Juventus che perde anche Chiellini, rimane solo Bonucci, quindi ha cambiato completamente pelle anche rispetto a quella che De Ligt ha conosciuto nel momento in cui è arrivato a Torino. Quindi deve prendersi anche lui stesso queste responsabilità e in parte ha già cominciato a farlo. Poi la questione contrattuale è molto più complessa e in questo momento intreccia anche su altre situazioni economiche, finanziarie, dove il club ha bisogno di avere mani libere. Io non credo che De Ligt andrà via, credo che De Ligt in qualche modo prolungherà il suo contratto, anche se non vincolandosi a lungo alla Juventus, e poi tutto sarà rimandato di un paio di sessioni di mercato.
A proposito di giovani già pronti, ovviamente l'acquisto di gennaio, Vlahovic, sembra che la Juventus stia costruendo una squadra, diciamo così, attorno a Vlahovic, Vlahovic centrica se vogliamo, comunque anche Allegri nell'intervista potremmo avere degli esterni, quindi sostanziale 4-3-3, magari cambiando anche in corso d'opera, eccetera, eccetera. Questo calciatore, secondo te, può veramente diventare uno dei simboli della Juventus e comunque qualcuno lo ha definito già potenziale fuori classe? Tu cosa ne pensi?
Ma io penso due o tre cose. La prima è che solo un pazzo, dopo aver speso 90 milioni di euro per un centravanti, non li costruirebbe intorno alla squadra. Alla Juventus, nel calcio italiano, ma credo anche in calci più ricchi del nostro. e quindi non ho nessuna difficoltà a immaginare che la Juventus la stiano modellando attorno a Vlahovic per sfruttarlo meglio di quello che è stato sfruttato nei 5 mesi in cui ha giocato nella Juventus. Sul termine fuori classe andrei veramente con i piedi di piombo. Vlahovic è un giovane fortissimo, ha già dimostrato tanto, ma è soltanto l'inizio del percorso. Credo che in questo momento sia improprio il paragone con Haaland, credo che sia improprio il paragone con Lewandowski, e credo sia improprio il paragone con Mbappé. Due di questi tre li ha citati Allegri, non li ho messi io a caso, ma nel corso della primavera, in un'intervista, in una conferenza stampa, Allegri aveva messo Vlahovic insieme a Mbappé e Haaland. Ecco, secondo me su questo è meglio aspettare il riscontro del campo. Sul fatto che possa diventare un simbolo del juventino, io penso di sì. Mi pare che anche lui ci si sia calato con la stessa intensità. Io ad esempio ero a Roma anche la sera della finale di Coppa Italia, mi sembra che quello che ha sofferto di più l'aver perso quella finale sia stato proprio Vlahovic, più ancora di Chiellini che smetteva di fatto lì, più smetteva intendo col calcio italiano di alto livello, quella era stata l'ultima finale giocata. Insomma, a me sembra che insomma, lui sia arrivato alla Juventus con tanta voglia di diventare un simbolo della Juventus. Ha ragione Allegri quando dice che alle volte è stato un po' frenetico in questi mesi. Forse ha pagato anche questa sua volontà spinta quasi all'esasperazione di prendersi tutto subito.
Ritorno un po' indietro nel campo, visto che abbiamo parlato di esterni, parliamo di terzini e ti volevo chiedere, perché hai ritwittato oggi l'articolo del Tutto Sport dell'incontro londinese tra la Juve e l'Udinese proprio per Molina, per superare un po' la concorrenza dell'Arsenal e per strappare il giocatore appunto dal club friulano. Ecco, secondo te è più Molina di Udogi in questo momento, quindi?
Guarda, faccio un ragionamento diverso e lo faccio per conoscenza personale. Vedo venduti, fra virgolette, in questi giorni, vedo venduti in queste settimane troppi giocatori dell'Udinese. L'Udinese ha fatto un ottimo mercato nelle ultime due finestre, doveva vivere una stagione particolare perché era la prima di De Paul, l'ha superata brillantemente, molti dei giocatori che ha portato, anche quelli meno conosciuti quando sono arrivati, si sono rivelati degli ottimi giocatori. Ora, immaginare che l'Udinese smantelli la squadra quest'estate mi sembra una follia, e al di là di quello che sembra a me ti posso dire che non sarà così, okay. Perché questo mi è stato detto. Quindi Molina mi sembra dei due quello che ha più possibilità di partire, perché è arrivato in una situazione di mercato un po' particolare, è stato un acquisto che in Italia, in Europa è stato un po' sottovalutato, ma in realtà in Argentina aveva fatto clamore, perché l'Udinese per Paolo Marino sono andati a prendersi un laterale della nazionale del Boca, già affermato a parametro praticamente zero, e quindi ci sono anche margini perché possa avere una redditività interessante per l'Udinese. Quindi se io dovessi scommettere, io parto dall'Udinese, non è chi sceglie la Juve o l'Arsenal o l'Atletico Madrid,
certo.
Ma chi l'Udinese decide che possa partire. Guardate che l'Udinese fa così, l'Udinese non ha necessità impellenti di vendere, ce lo ha insegnato negli anni di De Paul, fanno un progetto, sanno che loro devono valorizzare sul mercato qualcosa, ma non sono un supermercato dove tu entri e compri. E quindi io immagino che sia più spendibile Molina come cessione, piuttosto che Udogie, piuttosto che Pereira, piuttosto che De Europeo, piuttosto che Beto, che ad esempio ha vissuto una seconda parte di campionato difficile per problemi fisici, ma mi viene descritto come un diamante che si sta sgrezzando e che avrà un mercato incredibile.
A proposito di mercato o supermercato, nelle ultime ore insomma sono esplose delle voci secondo cui l'agenzia di Raiola avrebbe proposto Balotelli alla Juventus. Non ti dico la reazione dei nostri ascoltatori, ma anche in generale dei tifosi della Juventus. Ti risulta? Credi sia una fake, una boutade?
Non lo so, è una voce che ho raccolto anch'io. Credo che sia una voce che sia destinata comunque a rimanere tra le mille che si raccolgono nel corso di quest'estate. Io non credo che Balotelli sia riproponibile per il campionato italiano, tantomeno dentro un progetto di una top, la Juventus, ma lo allargo serenamente al Milan, all'Inter, alla Roma, dove c'è Mourinho, figuriamoci, insomma. Quindi io credo faccia parte di quelle voci che vengono messe in circolazione, non necessariamente sono delle fake, ma non necessariamente diventano poi delle trattative.
Però ti risulta che sia stato offerto a te?
No, mi risulta che la voce circoli, ma alle volte, tantissime volte, l'arte del calciomercato è anche quella, cioè, quella di far girare delle voci, accendere i riflettori su dei calciatori, su delle situazioni, e vedere se poi dentro questa pesca a strascico magari resta qualcuno che non è necessariamente, faccio l'esempio nel caso di Balotelli, la Juventus, ma magari qualche altra destinazione italiana o nel cuore dell'Europa e non ci sia.
L'ultimissima, un sì o un no, prossima stagione per Allegri è vietato sbagliare?
Beh, assolutamente sì, cioè è vietato sbagliare. Io credo che Allegri abbia condotto alla fine una stagione insufficiente quest'anno, io gli ho assegnato un 5 meno. Si è salvato dal punto di vista della pagella, che è un'insufficienza ma non una stroncatura, perché poi la corsa Champions si è risolta molto in fretta, ma noi dobbiamo ricordare che si è anche risolta una quota anomala, molto bassa rispetto all'andamento degli ultimi anni, siamo 7, 8, 9 punti al di sotto della quota quarto posto. E quindi c'è da chiedersi che cosa sarebbe stato dentro un campionato con la quota Champions a 78-79. Però questo è stato, la stagione va contestualizzata. Credo che quest'anno Allegri abbia piene mani per correggere il progetto sportivo come meglio prevede e vuole. Credo che alcune delle criticità che ha trovato dopo 2 anni di Sarri e di Pirlo siano state sistemate con un anno di lavoro e di preparazione. L'anno prossimo la Juventus parte per vincere lo scudetto.
Deve partire per vincere lo scudetto.
No, ma io tolgo deve, parte per vincere lo scudetto. Cioè, io insomma, alcuni numeri non mentono. Noi possiamo ragionare che Allegri ha ereditato una squadra mal costruita e seppur costosissima. La Juve dell'anno prossimo sarà certamente costruita a immagine e somiglianza di Allegri e resterà la squadra con il monte stipendi più alto. Non si scappa, cioè noi non possiamo dire che il Milan l'anno prossimo deve vincere lo scudetto, come diremo, perché viene dal titolo vinto quest'anno e ha un monte stipendi del 40% inferiore rispetto a quello della Juventus, e la Juventus non parte per vincere lo scudetto, la Juventus parte per vincere lo scudetto.
Grazie mille Giovanni e buon lavoro.
Grazie Giovanni.
Grazie a voi.